Stamani riprenderei alcuni spunti di ieri. Un tema molto importante che abbiamo tenuto come sottofondo tra venerdì sera e tutta la giornata di ieri è questa idea del Dio non fuori di noi, non del Dio sopra le nuvole, in cielo, ma del Dio dentro di noi, dentro ciascuno di noi, perché essendo l'amore è la vita, e la vita, l'amore è la vita di ogni cosa, quindi inzuppa tutto l'essere, tutto l'esistente, tutto il reale. Ecco, Dio si nasconde lì, quindi dentro ciascuno di noi in maniera massima, dato che per il momento siamo nell'universo, da quello che sappiamo, o almeno diciamo su questa terra, ecco, poi non sappiamo bene cosa c'è nell'universo, siamo su questa terra il momento evolutivo più avanzato per il momento, poi chissà un domani cosa accadrà. Quindi noi per fede crediamo che Dio è dentro ciascuno di noi. C'è un bel passo di Atti 17:28, in cui si dice che in Lui, nell'amore, quindi in questo Dio, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Quindi non solo Dio dentro di noi, ma noi dentro Dio. E questa è la nostra condizione. Quindi dovremmo abituarci, educarci a pensare sempre meno a un'entità fuori di noi, a proiettarla fuori di noi, perché le cose proiettate sono sempre molto pericolose. Ne faremmo un grande genitore, un grande educatore, un grande imperatore, un grande dittatore. Noi siamo sotto e dobbiamo in qualche modo obbedirli, dobbiamo sottometterci, dobbiamo piegarci, dobbiamo corrispondere, dobbiamo assolvere tutto questo discorso della dipendenza. Ecco, con Dio non c'è nessuna dipendenza di questo genere. È un po' come essere pesci nel mare, no? Siamo immersi e poi c'è anche il rischio di chiedersi: ma dov'è Dio? Non lo vedi perché ci sei immerso, no? Come il pesce che non riesce a vedere l'acqua. Noi siamo il cielo di Dio. Angelo Silesius, un grande mistico di quell'epoca a cui cennavo ieri, della mistica renana tedesca, diceva: ma dove corri? Il cielo comincia in te. Ma dove corri? Noi a volte con la nostra religione vorremmo essere proiettati chissà dove, andare chissà dove, invece è veramente, lo dicevo stamattina durante la meditazione, noi siamo palombari dello spirito, quindi siamo chiamati a scendere nella parte più centrale di noi. Sempre Silesius, che tra l'altro Angelo, ecco, stamattina possiamo recuperare alcuni libri che potrebbero anche aiutarvi, ecco, se volete prenderne nota, poi ve li ordinate. Angelo Silesius, Angelo Silesio in italiano, ha scritto il Pellegrino Cherubico, edito da Le Paoline, mi sembra, o San Paolo, adesso non lo so.
Leone Verde.
Io ho l'edizione di San Paolo e Paoline, cioè l'ultima edizione. Il Pellegrino Cherubico è un libro di sentenze di questo Angelo Silesio, sono piccoli aforismi. Alcuni veramente geniali. E lui dice: non chiamare Dio a gran voce, la sua sorgente è in te. E se non le ostruirai il passaggio, nulla ne arresterà la corsa. Rileggo perché è importante. Non chiamare Dio a gran voce. Cioè, questa è la religione pagana. Anche Gesù si era scagliato contro questa possibilità di attirare Dio con le preghiere. Ma tu non attiri un bel nulla con le preghiere. Erano i pagani che invocavano Dio pensando, no, di attirarlo, perché casomai dormisse, o casomai fosse in viaggio, o casomai fosse distratto, ecco. Allora lo si attira con una vita religiosa fatta di preghiere, di invocazioni, di sacrifici, di fioretti, no? Tutte queste cose che... No, lui dice non chiamare Dio a gran voce. La sua sorgente è in te, Dio come sorgente. E se non le ostruirai il passaggio, nulla ne arresterà la corsa. Cioè la sorgente butta, la sorgente sgorga, non mettere ostacoli, ecco, almeno non mettere ostacoli. Dimmi Tina, sei rimasta indietro?
Bravo.
È un anima in pena, Tina, è un anima in pena, dimmi.
E se non le ostruirà il passaggio?
Nulla ne arresterà la corsa. Quindi quando diciamo Padre nostro che sei nei cieli, non intendiamo di avere un Dio sopra le nuvole. Vi ricordate, l'ho ricordato anche nel libro sulla preghiera, Gagarin, quando lo sparano nello spazio i russi, no? E gli chiedono, ma vedi mica Dio lassù? No, qui non c'è nessun Dio. E aveva ragione, perché Dio non sta lassù, ma nella parte più intima di noi. C'è un passo molto interessante di Matteo nel discorso della montagna, appunto prima del Padre Nostro, quando Gesù dice, quando preghi entra nella tua camera, chiudi la porta, nella tua camera. In realtà in greco non c'è camera, c'è un termine che può essere identificato con dispensa, entra nella tua dispensa. E nelle case del Medio Oriente, soprattutto dove ha vissuto Gesù, che viveva in grotte perché erano poverissime, la dispensa era la parte più interna, più profonda, perché era la parte più fresca, dove si tenevano le derrate alimentari. Quindi entra proprio là, in fondo, nella parte più nascosta di te. Anzi, potremmo dire che la creazione stessa è il cielo di Dio. Lo dicevo prima, tutto è il cielo di Dio. Perché Dio è in tutto ciò che esiste, in quanto, come dice Giovanni nel prologo, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Tutto porta Dio in sé, tutto, anche la pietra, l'albero, ogni essere vivente. E ieri dicevo che Dio sì è in tutto pur non esaurendosi nel tutto. Per questo non possiamo affermare che tutto sia Dio. Quindi Dio è in tutto, ma non tutto è Dio. Allora prenderebbe senso anche quello che noi chiamiamo la contemplazione, riuscire a contemplare la creazione, per entrare in contatto con il nostro Dio, per entrare in relazione con il nostro Dio, avere uno sguardo contemplativo. Ecco, anche il termine contemplazione sarebbe molto interessante da approfondire. Gli antichi credevano che si potesse conoscere non soltanto per via scientifica, ma per via contemplativa. Questa è la teoria. Conoscere per via contemplativa. Uno sguardo sulla realtà che ci rende aperti perché il contemplato possa entrare in noi. Conoscere per via degli occhi, non della via della testa. Si può conoscere contemplando. C'è un passo dell'Evangelico dove si dice che Gesù, quando è stato crocifisso, c'erano molte persone che stavano spettatori a questo evento, e l'Evangelista, mi pare Marco, dica: questi personaggi se ne tornarono a casa battendosi il petto dopo aver partecipato a questo spettacolo. In greco non c'è spettacolo, ma c'è proprio teorein, proprio il termine, dopo aver contemplato questo evento. La croce è proprio uno spettacolo, nel senso che si può cogliere soltanto con la contemplazione, e tu contemplandolo vieni a conoscenza dell'amore profondo, vieni a conoscenza di questo Dio che è l'amore. C'è una tradizione cassidica ebraica, una delle branche così spirituali dell'ebraismo, che sviluppa molto questa idea. Rami Shapiro, che ha scritto un libro, Un silenzio straordinario, che è una raccolta di racconti cassidici, dice: osserva la divinità, ciascun stelo di grano ed ogni suo movimento è una manifestazione della mente di Dio. La creazione è il pensiero di Dio espresso nella fisicità del mondo. Però ci vogliono occhi capaci di contemplare tutto questo. Dio all'opera nel mondo. San Francesco l'ha contemplato lì, per questo che ha potuto comporre, no? E cantare lo splendido cantico delle creature. Ci vogliono occhi capaci di uno sguardo diverso sulla realtà. Avere uno sguardo diverso sulla realtà penso che sia il principio della vita spirituale, avere uno sguardo diverso sulla realtà. Perché la realtà non è mai come appare, non è mai come appare la realtà. La realtà è sempre simbolica. Questo vuol dire anche, cioè anche le persone che incontriamo, quello che vediamo, quello che, con cui entriamo in contatto, la natura, tutto è rimando a qualcos'altro. La realtà non è mai quello che appare. Però ci vogliono occhi capaci di vedere oltre, di contemplare appunto, di scorgere un altro significato. Una realtà simbolica vuol dire che è solo parte di qualcosa, quello che vediamo. L'essenza sta sotto, l'essenza, ma se siamo superficiali, e noi siamo molto superficiali, ci fermeremo sempre sulla buccia delle cose. È tutto un rimando a qualcos'altro. Un altro autore ebraico dice: quando si è finalmente riusciti a scorgere l'autentico volto del creato, sarà allora semplice avere sempre in mente Dio, averlo sempre nei propri pensieri, raggiungere così la devekut, lo stato di unione, ciò che nel pensiero cassidico è definito la nullificazione dell'identità separata, ossia la consapevolezza che solo Dio è la vera realtà e che tutte le cose finite sono, per così dire, dissolte nella sua unità. Paolo, San Paolo, nella lettera ai Romani, capitolo 8, dice una cosa molto interessante, ci dice che la creazione, tutta la creazione, quindi compresi noi, tutto ciò che esiste, è in un cammino di trasfigurazione, di compimento. Tutto sta tendendo di venire alla luce. Molto bello anche entrare in questa ottica. Tutto in attesa di compimento. Ieri citavo la Maria Zambrano, questa donna spagnola morta a Madrid ormai diverso tempo fa. Grande intellettuale, diceva: noi nasciamo a metà, noi nasciamo a metà. Quindi la vita è proprio questo venire alla luce continuamente di noi stessi. Sarah Levine diceva, una scrittrice americana, dice: noi, mia madre mi ha messo al mondo una volta, ma io mi sono partorita milioni di volte. La vita è un partorirsi continuo. E chi disattende a questo compito rimane, sì, rimane vivo, ma è già morto, non è mai venuta la luce di se stesso. Ma non solo noi siamo chiamati a questo, tutta la creazione sta venendo alla luce, tutta la creazione sta venendo alla luce. Ci stiamo trasfigurando, ci stiamo trasfigurando, stiamo rinascendo. E come facciamo? Perché tutta la creazione e noi possiamo venire alla luce? In virtù di cosa? In virtù di questo principio vitale che tutto si porta dentro. Cioè, se tutta la creazione ha all'interno un nucleo incandescente che abbiamo imparato a chiamare Dio, potremmo chiamarla energia, chiamiamola come vogliamo, grazie a questo tutto sta venendo alla luce. Però bisogna entrare in contatto con questo nucleo incandescente. John Maine diceva, appunto, come ho ricordato, che tutto parte dall'interno, dal nucleo. La crescita è sempre dall'interno. Tutto è in trasfigurazione, tutto è chiamato a dilatarsi sino a un pieno compimento. Paolo 8,19 dice proprio questo in Romani, vi leggo il passo. L'ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione è stata sottoposta alla caducità nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta l'insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto sino ad oggi. Non solo, ma anche noi gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli. Tutto è in attesa di compimento, di trasfigurazione, tutto si sta dilatando, tutto sta diventando splendente. Quindi capite altro che peccato originale. La nostra la nostra creazione, compreso noi, non è frutto di una caduta, ma è in creazione, capite? Non c'è stata una decreazione, è in creazione, sta tendendosi, sta formandosi, sta nascendo, no? Sta venendo la luce, tutto, perché tutto possiede questo nucleo incandescente. Ecco, la vita interiore, la vita spirituale, che cos'è allora? Quella che noi chiamiamo vita spirituale, vita interiore, vita di consapevolezza. È in fondo prendersi a cuore questo nucleo incandescente, entrare lì e collaborare con questo spirito che ci portiamo dentro, con questo Dio che ci portiamo dentro. Ecco perché è un disastro vivere da distratti, da superficiali. Perché ci perdiamo il meglio della vita. I passi del Nuovo Testamento in cui si ricordano queste cose sono numerosi, questa idea del Dio dentro di noi. Luca 17:21 dice: il regno di Dio è in mezzo a voi, ma questo in mezzo a voi non è tradotto bene, si dovrebbe tradurre proprio: il regno di Dio è dentro di voi. Questo in mezzo nel senso di dentro di voi. La prima Giovanni 3:9, ad esempio, dice che un germe divino rimane in noi. Un germe divino, molto bello questo. Noi abbiamo dentro un germe divino. Ma un germe ha bisogno di germinare, di sbocciare. Bisogna prendersene cura. Paolo in Galati 2:20 con quell'affermazione ribadisce tutto questo, quella famosa: non vivo più io, ma Cristo vive in me. Ancora Romani 5:5: l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito. L'amore è stato riversato nei nostri cuori. Bella anche questa immagine. 2 Corinzi 1:22 dice: è Dio stesso che ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito Santo nei nostri cuori. E poi sono tantissimi passi, adesso non sto a dirveli tutti, ma tantissimi altri. Agostino dice una cosa molto interessante. Agostino dice: tu mio Dio sei più intimo a me di me stesso. Tu mio Dio sei più intimo a me di me stesso. Anche il Corano, c'è una sura, la sura 50, dove si dice: Dio è più prossimo all'uomo della sua stessa vena giugulare. Un autore francese, Julien Green, era uno scrittore, giornalista francese, sempre molto irrequieto, molto inquieto, molto in ricerca, sempre stato un grande cercatore di Dio. Era il suo quel famoso aforisma che ha detto, appunto, molto noto, quando dice: finché siamo inquieti possiamo stare tranquilli. Finché siamo inquieti possiamo stare tranquilli. E alla fine nel suo diario mette in bocca, alla fine della sua vita, nel suo diario mette in bocca a Dio queste parole. Dio gli dice: vuoi sapere dov'ero? Tu che mi hai sempre cercato, ero nel tuo cuore, mi nascondevo nell'aria dei tuoi polmoni, ero nell'infaticabile fiume di sangue che faccio circolare nelle tue vene. Io sono l'anima dell'anima tua. Dio è la forza, l'energia che fa circolare il sangue nelle nostre vene. è lì che c'è Dio, non in cielo. Teresa d'Avila, in quell'opera fondamentale, Il castello interiore, appunto, Il castello interiore, no? La settima stanza, dice: Dio è al centro della nostra anima. Allora, lo ripeto, vita spirituale, vita interiore è semplicemente il cammino che compiamo per entrare dentro il nostro cuore e scoprirvi l'amore, lo spirito, se vogliamo, lo Spirito Santo, attingere a questa fonte infuocata e permetterle di impregnare l'essere per poi dilatarsi sino ad arrivare a plasmare il mondo in forza di questa medesima energia. Quindi la vita spirituale è un cammino di unione fino al punto in cui l'uomo sia Dio in Dio e Dio sia tu in tutto l'uomo. Questo è Taulero che lo dice. Ripeto la frase. La vita spirituale è un cammino di unione, cioè permettere in qualche modo al presente che c'è dentro di noi di inzupparci sempre di più, fino al punto in cui l'uomo sia Dio in Dio e Dio sia in tutto l'uomo. Essere Dio in Dio, questa è la nostra vocazione. Fratello Michael Davide Semeraro, che molti di voi conoscono, che terrà un corso di esercizi qui ad aprile, quindi che vorrà iscriversi al corso di Fratello Semeraro, dirà:
chi è?
È un monaco benedettino, abbastanza giovane, no, giovane perché la mia età. È molto giovane, fratello Michele. È un monaco benedettino che da alcuni anni vive in una comunità monastica a 1800 metri d'altezza in Val d'Aosta. Sono tre monaci adesso in questa comunità e ha scritto molto, soprattutto di un grande esperto di Et Illesum. Ha scritto un libro anche ultimamente su Charles Foucault per il centenario. E lui scrive in un suo testo questo, dice: Dio è dentro, Dio è un feto che sta dentro e che bisogna far partorire. È una delle più antiche tradizioni della mistica, quella dell'uomo incinto di Dio, cioè sentire che c'è qualcosa che abita talmente profondamente che ha bisogno di crescere dentro per essere messo al mondo. Non un Dio che viene da fuori, dunque, ma dentro, insorgente. Per questo bisogna scavare il pozzo. Un altro autore, che conoscete senz'altro, morto anche questo alcuni anni fa, Henry Nouwen, è l'autore di quel famoso libro L'abbraccio benedicente, ecco, sul figlio del prodigo. Lui si dice: è il luogo dentro di me dove abita Dio, dove Dio ha scelto di dimorare. Questo luogo era sempre esistito, ero sempre stato consapevole che fosse fonte di grazia, ma non ero stato capace di entrare in esso e di viverci veramente. Gesù dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, prenderemo dimora presso di lui. Io sono la casa di Dio. Sì, Dio dimora nel mio essere più intimo. Ma come posso aderire all'appello di Gesù? Rimanete in me e io in voi. Dimorare dove Dio dimora, questa è la grande sfida spirituale. Con i miei pensieri, sentimenti, emozioni, passioni, ero costantemente lontano dal luogo dove Dio dimora. tornare a casa e stare dove Dio dimora, ascoltare la voce della verità e dell'amore, quello era veramente il viaggio che temevo di più. Perché sapevo che Dio è un amante geloso, che vuole ogni parte di me per sempre. Sono chiamato ad entrare nel santuario interiore del mio essere, dove Dio ha scelto di dimorare. L'unica via a quel luogo è la preghiera incessante. Molte lotte e molto dolore possono aprire la strada, ma sono certo che solo la preghiera continua può consentirmi di entrare in essa. Un autore spirituale antico, Ugo di San Vittore, diceva: salire a Dio significa entrare in se stessi, ma non soltanto entrare in se stessi, nel proprio intimo, è in modo indicibile andare oltre se stessi. Si eleva veramente a Dio colui che entra profondamente in se stesso, che nel suo profondo penetra in se stesso e sale al di sopra di sé. Quindi è proprio questo, aiutiamoci sempre di più a non pensare a questo Dio fuori. Questo è veramente, dovremmo impararlo fin da catechismo, fin da bambini, questa idea. Spesso noi pensiamo a Dio come qualcosa di fuori da cercare, da scovare, da trovare, attraverso la barca delle religioni, salpare oceani per raggiungerlo. Ma Dio è come un orizzonte, no? Più tu parti per raggiungerlo e più si allontana. Perché Dio, se lo cerchi, non lo troverai mai. Maestro Eckhart diceva: se Dio non lo cerchi, lo trovi. Se non lo cerchi, lo trovi. Se lo cerchi, non lo troverai mai. Quindi Dio non è da trovare, capite? Non è da cercare. È un lasciarsi raggiungere. Lui ci dà. Siamo noi che siamo altrove, non è lui lontano. Lui c'è, è la parte più intima di me, è il sangue del mio sangue, l'anima della mia anima, l'aria dei miei polmoni. Lui c'è, sono io che sono altrove sempre. Allora ecco perché è importante un momento di quiete, un momento di silenzio, un momento di dove tutto cade, perché lui possa finalmente emergere. Dio, se non lo cerchi, lo trovi. L'orizzonte, più cerchi di conquistarlo, più si allontana. Ecco, dopo l'evento Gesù, forse sappiamo che la fede è pura accoglienza, disponibilità di un principio operante in noi. Simone Weil, la grande Simone Weil, scrive: con Gesù di Nazareth ci è stata interdetta ogni scala verso il cielo. Non esistono più scale verso il cielo. Ad Abramo venne detto in Genesi: vattene dalla tua terra. In ebraico il verbo si potrebbe tradurre così: vattene verso te stesso. Vai verso l'interno di te, il viaggio geografico, forse più duro, questo lo dice Martin Buber, il viaggio più difficile è il viaggio verso se stesso. Perché poi alla fine non saprai mai cosa trovi. Noi siamo disponibili a fare tanti chilometri verso l'esterno, anche noi per fare esperienze religiose, ma fermarsi, fare silenzio, entrare verso se stessi è un viaggio molto impegnativo, molto pericoloso. Quindi abbiamo lavorato un po' sul silenzio in questi giorni, e quel silenzio penso che sia proprio questo, far tacere tutto, perché tutto possa farci, perché tutto possa emergere, anche i pensieri su Dio, le preghiere su Dio, far tacere immagini, idee, pensieri, ecco. La più grande preghiera di Eckhart era: Dio, liberami da Dio. Questo c'è un personaggio che ho citato, che si chiama Etile, insomma, appunto, che ormai è molto conosciuta, penso che abbiate letto anche il suo diario, ma se non l'avete letto vi invito a leggere il suo diario, questa donna straordinaria. Illesum, questa ragazza morta a 27 anni in un campo di sterminio, lei tiene un diario, inizia soprattutto per una questione di psicanalisi, lei si fa seguire e quindi gli viene chiesto dal suonarista di tenere un diario, ecco. C'è un orologio che suona, qualcosa che suona, senti? Una bomba a orologio.
Sì.
Sentite questa? Una sveglia, una sveglia. Margherita è la sua sveglia che suona. Ecco, doveva svegliarsi proprio alle 10:10. Ecco, Etty Illesum ha tenuto questo diario per molti anni, è stato pubblicato soltanto in forma diciamo antologica, quindi avevamo l'accesso soltanto a poche pagine in realtà. Adesso finalmente è uscito, ormai da alcuni anni, l'edizione integrale, che io vi lo consiglio sempre, dico che è uno dei libri più importanti che si possa leggere in una vita, questo. Dopo i fratelli Karamazov di Dostoevskij va letto Etty Illesum, il diario, e l'ha pubblicato a Delphi, e sono, sì, sono 1000 pagine, però piano piano lo leggete, è un libro che può cambiarvi la vita veramente, questo sì. Questa donna giovane che fa un cammino, ecco, questa idea che abbiamo detto del cambiamento, della crescita, del partorirsi, del venire alla luce, ecco, nella Illesum questo è espresso in maniera splendida. Questa donna, che una donna di un'intelligenza fuori dal comune, ecco, bisogna dirlo, ma lei comincia questo percorso e arriva a diventare una mistica, lei diventa una mistica, lei che era lontana da Dio, e attraverso anche la sofferenza, attraverso quello che ha passato, lei che vede l'Olanda, lei olandese, precipitare nella follia nazista, gli vengono tolti tutte le persone, gli amici più cari, ecco. Attraverso le sue debolezze interiori, una donna molto disordinata a livello affettivo, sessuale, ha avuto tantissime esperienze, sì, addirittura si intuisce che possa aver avuto anche delle esperienze omosessuali, cioè è proprio una donna che convive con un uomo molto più anziano di lei, innamorata del suo analista, cioè veramente. Eppure questa donna che fa questo cammino alla ricerca di questa presenza dentro di sé, di questa energia, di questo Dio, che poi impara a chiamare Dio, ecco, pian piano, e arriva alla fine che è veramente una donna trasparente, una donna trasfigurata, trasfigurata. È proprio un miracolo, ecco, è un miracolo questa avventura umana. E vi leggo alcuni passaggi del quando lei comincia all'inizio del suo libro, ecco, comincia attraverso anche questa amicizia, amore, non si capisce mai bene, con questo Spire, no, del suo analista, e, che poi è un chiropratico, in realtà non è proprio un analista, e, attraverso le letture che fa, lei legge la Bibbia, legge i Vangeli, legge Platone, legge molto Dostoevsky, è una donna che legge i classici russi, perché lei studia russo intanto, no? Vi leggo alcuni passaggi dell'inizio, quando lei comincia a intuire che c'è qualcosa di grande dentro di sé. È innamorata di Rilke. Io ho imparato a conoscere Rilke attraverso Etil, insomma. Rilke è questo straordinario poeta e scrittore, e lei si porterà nel campo di sterminio soltanto Rilke, e quando, dopo queste giornate tremende di lavoro, lei entra nella baracca e sta in vita leggendo Rilke, proprio innamorata di questo. Dice: in realtà non esiste alcun fine, non ci si deve prefiggere nessun scopo al di fuori di se stessi. Ogni istante di questa vita deve essere un fine in sé. La realizzazione di se stessi, questo è il fine. Mentre si raggiungono le altezze solo a tratti. La realizzazione di se stessi, questo è il fine. Questo è il fine nostro. Portarsi alla luce, al compimento. E poi continuare, credere che si sta andando da qualche parte e non voler scorgere a tutti i costi un fine ultimo. Una cosa dietro l'altra, bisogna assolutamente fermarsi e riflettere su se stessi almeno una volta al giorno, altrimenti tutto diventa insostenibile. L'importante è che tu sia pronta a partecipare a ogni minuto di questa vita senza opporre resistenza, che tu non ti escluda, consapevole che non importa dove sei e che cosa stai facendo, se hai Dio in te. Le dice: partecipare in ogni momento a ogni momento di questa vita senza opporre resistenza. Rilke, in un suo libro che vi consiglio, Lettere a un giovane poeta, dice: mio caro amico, sappia, si rivolge a questo giovane poeta, dice: sappia che la vita ha sempre ragione. La vita ha sempre ragione. Sei tu che sei chiamato a corrispondere. Purché, continua la Ilesum, tu viva dando ascolto al ritmo che ti porti dentro, a ciò che sale dal fondo di te stessa. Gran parte del tuo comportamento è una forma di imitazione, oppure risponde a doveri inventati o a preconcetti errati su come una persona debba essere. L'unica sicurezza su come tu ti debba comportare ti può venire dalle sorgenti che zampillano nel profondo di te stessa. Cioè dice, non corrisponde, la vita non è corrispondere alle attese, ai sogni, ai desideri degli altri. Corrisponde all'unica sorgente che ti porti dentro. E lì la tua origine, il tuo fondamento. Dai retta a quella. Lei all'inizio del diario dice, noi ci portiamo dentro una sorgente. Io mi sono reso conto che noi abbiamo una sorgente dentro di noi, ma questa sorgente molto spesso è coperta da sabbia e sassi. Allora ogni tanto bisogna fermarsi e liberarla, perché lei con forza può continuare a sgorgare. E poi dice ancora, Dio mio, ti ringrazio perché mi hai creata così come sono. Ti ringrazio perché talvolta posso essere così colma di vastità, quella vastità che non è poi nient'altro che il mio essere ricolma di te. Ti prometto che tutta la mia vita sarà un tendere verso quella bella armonia e anche verso quell'umiltà e vero amore di cui sento la capacità in me stessa nei momenti migliori. Dio, ti ringrazio per la grande forza che mi dai. Il centro interiore da cui viene regolata la mia vita sta diventando sempre più forte e cardinale. Il centro interiore da cui viene regolata la mia vita. Capite che questa donna... E siamo all'inizio del libro, del diario. Dio, credo di collaborare bene con te, noi lavoriamo bene insieme, ti sto offrendo uno spazio sempre più ampio in cui vivere e comincio anche a esserti fedele, non ho quasi più bisogno di ripudiarti, non devo più rinnegare, piena di vergogna, la mia vita profonda nei momenti più frivoli e superficiali, il centro forte irraggia il suo influsso fino alle più lontane periferie. Non mi vergogno più dei momenti più intimi, non fingo più di tanto in tanto di non riconoscerli. Il centro forte irraggia il suo influsso sino alle più lontane periferie. E dice, ti sto offrendo uno spazio. Ecco, la Illesum ha sempre questa idea di dover collaborare con Dio. E quando la situazione sta precipitando, quando ormai... anche i suoi genitori, suo fratello, sono tutti deportati, quando lei tra l'altro entra volontaria nel campo di Servigno, entra volontaria per poter aiutare il suo popolo, e lei dice, in un campo di smistamento, poi va a finire in un campo di Servigno, ecco, ma inizialmente chiede di poter entrare volontaria per stare accanto al suo popolo, gli hanno offerto, perché era una donna intelligente con un futuro brillante, ha detto, mi hanno offerto di poter partire, io non ho rifiutato, perché voglio condividere la vita del mio popolo. E lei quando ormai sa che tutto sta precipitando, allora dice, Dio, io so che tu non puoi più aiutare noi, tu non puoi più aiutare noi, ma io adesso sono chiamata ad aiutare te per non essere dimenticato e abbandonato dai nostri cuori. Perché rimanga se qualcosa di te nei nostri cuori. Ecco, questa idea di aiutare Dio è bellissima, perché Dio non può aiutarci. Pensate, ma in fondo anche Bonhoeffer, noi in Italia, Sergio Quinzio, no? Questa idea del Dio, che noi abbiamo a che fare con un Dio debole, no? In fondo. Dobbiamo fare i conti che il nostro Dio non è un Dio onnipotente. Togliamoci dalla testa. E il nostro non è un Dio onnipotente. È un Dio impotente. Quindi non è un Dio che può aiutarci dall'esterno, così. Non è il Dio tappabuchi, non è la stampella delle nostre insufficienze, non è la presenza delle nostre assenze, non è l'aiuto delle nostre incapacità. No, Dio non è questo, è un Dio ancora molto infantile. Dio coincide con la parte migliore di noi, è lì dentro, no? È la forza, l'energia che, con cui, se collaboriamo in qualche modo, allora è interessante quando Gesù fa un miracolo o una guarigione e dice: la tua fede ti ha salvato, non sono io che ti ho guarito, sei tu. Noi siamo capaci di autoguarigione se collaboriamo con la parte migliore di noi stessi. Non aspettiamoci miracoli da Dio, perché Dio non può fare miracoli. Ti ringrazio Dio nel mio grande regno interiore, adesso dominato, dominano tranquillità e pace, grazie al forte potere centrale che tu eserciti. Le più lontane zone di confine avvertono il tuo potere, il tuo amore e si lasciano guidare da te. E poi dice la Illesum, una donna di studio, una donna che ha sempre studiato, ha considerato considerava la sua scrivania il suo mondo, no? E diceva: quando in passato sedevo alla mia scrivania ero presa da irrequietezza al pensiero di perdermi qualcosa fuori, qualcosa della vera vita, e così non riuscivo mai a concentrarmi sui miei studi, e quando ero immersa nella vita, in mezzo alla gente, provavo sempre il desiderio disperato di tornare a quella scrivania. E non ero affatto allegra insieme agli altri. Quella distinzione artificiale tra studio e vita vera adesso è scomparsa. Adesso vivo davvero dietro la mia scrivania. Lo studio è diventato una vera esperienza di vita e non è più solo qualcosa che riguardi la mente. Alla mia scrivania io sono completamente immersa nella vita e trasporto nella vita vera la tranquillità interiore e l'equilibrio che mi sono conquistata nell'intimo. Prima dovevo ogni volta ritirarmi dal mondo esterno, perché le molte impressioni mi confondevano e mi rendevano infelice, dovevo rifugiarmi in una stanza silenziosa. Adesso quella stanza silenziosa, per dire così, la porto sempre con me e mi ci si posso ritirare in ogni istante, sia che mi trovi su un tram pieno di gente, sia in mezzo della confusione in città. E visto che oggi è domenica, vi leggo la pagina forse più famosa della Illesum, che è la preghiera della domenica mattina. Lei ormai sta notando che la situazione sta precipitando, la situazione, appunto si accorge che lei girava sempre in Olanda, girava sempre in bicicletta, no? Faceva chilometri in bicicletta, si spostava così, poi a un certo punto vede che i tedeschi chiudono sempre di più la possibilità di girare, no? E gli stanno togliendo lo spazio, lei sente questa cosa, non avevamo più un posto dove andare e muoverci, ma lei dirà: ma non potranno mai possono toglierci tutto, dice, mi potranno togliere tutto, ma non mi toglieranno mai uno spazio di cielo dentro di me nel quale io potrò ancora inginocchiarmi dinanzi a te. Cioè, possono toglierci tutto, ma non possono toglierci un pezzo di cielo dentro di noi dove potremo ancora inginocchiarci di fronte a Dio. Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte, per la prima volta, ero sveglia al buio con gli occhi che mi bruciavano. E davanti a me passavano immagini su immagini di dolore umano. Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una cosa. Cercherò di non appesantire l'oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani, Ma anche questo richiede una certa esperienza. Ogni giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me. Ma a priori non posso promettere nulla. Una cosa però diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu, ecco qui, non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te. E in questo modo aiutiamo noi stessi. L'unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l'unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. Sì, mio Dio, sembra che tu non possa far molto per modificare le circostanze attuali, ma anch'esse fanno parte di questa vita. Io non chiamo in causa la tua responsabilità, più tardi sarai tu a dichiarare responsabili di noi, e quasi ogni battito del mio cuore cresce la mia certezza. Tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all'ultimo la tua casa in noi. Esistono persone che all'ultimo momento si preoccupano di mettere a salvo aspirapolveri, forchette, cucchiai d'argento, invece di salvare te, mio Dio. E altre persone che sono ormai ridotte a semplici ricettacoli di innumerevoli paure e amarezze vogliono a tutti i costi salvare il proprio corpo. Dicono, me non mi prenderanno mai. Dimenticano che non si può essere nelle grinfie di nessuno se si è nelle tue braccia. Comincio a sentirmi un po' più tranquilla, mio Dio, dopo questa conversazione con te. Discorrerò con te molto spesso da avanti. E in questo modo ti impedirò di abbandonarmi. Con me vivrai anche tempi magri, mio Dio, tempi scarsamente alimentati dalla mia povera fiducia, ma credimi, io continuerò a lavorare per te, a esserti fedele, e non ti caccerò via dal mio territorio. Per il dolore grande ed eroico ho abbastanza forze, mio Dio, ma sono piuttosto le mille piccole preoccupazioni quotidiane a saltarmi addosso e a mordermi come altrettanti parassiti. Beh, allora mi gratto disperatamente per un po' e ripeto ogni giorno, per oggi sei a posto. Le pareti protettive di una casa ospitale ti scivolano sulle spalle come un abito che hai portato spesso e che ti è diventato familiare. Anche di cibo ce n'è a sufficienza, per oggi, e il tuo letto con le sue bianche lenzuola e con le sue calde coperte è ancora lì, pronto per la notte, dunque oggi non hai diritto di perdere neanche un atomo della tua energia in piccole preoccupazioni materiali. Usa e impiega bene ogni minuto di questa giornata, rendila fruttuosa, fammi un'altra salda pietra su cui possa ancora reggersi il nostro povero e angoscioso futuro. Il gelsomino dietro casa è completamente sciupato dalla pioggia, dalle tempeste. I suoi fiori bianchi galleggiano qua e là sulle pozzanghere, scure e melmose che si sono formate sul tetto basso del garage. Ma da qualche parte dentro di me esso continua a fiorire, indisturbato, esuberante, tenero, come sempre. Espande il suo profumo tutto intorno alla tua casa, mio Dio, vedi come ti tratto bene. Non ti porto soltanto le mie lacrime, le mie paure, ma ti porto persino, in questa domenica, grigia e tempestosa, un gelsomino profumato. Ti porterò tutti i fiori che incontro sul mio cammino, e sono veramente tanti. Voglio che tu stia bene con me. E tanto per fare un esempio, se io mi trovassi rinchiuso in una cella stretta e vedessi passare una nuvola davanti alla piccola inferriata, allora ti porterei quella nuvola, mio Dio. Sempre che ne abbia ancora la forza. Non posso garantirti niente a priori, ma le mie intenzioni sono ottime, lo vedi. E ora mi dedico a questa giornata. Mi troverò fra molta gente, le tristi voci, le minacce che mi assediano di nuovo, come altrettanti soldati nemici assediano una fortezza imprendibile. Questa è Tiles. Quindi questa idea del Dio dentro di noi, lei l'ha percepita, e con questa certezza che i tedeschi ormai si stanno avvicinando, i tedeschi la prenderanno, la porteranno in un forno crematorio ad Auschwitz, lei dice però, Non si può essere nelle grinfie di nessuno se si è nelle tue braccia. Io con te in me sono una fortezza inespugnabile. Bene, leggete il diario, mi raccomando.